In contesti business e in un mercato del lavoro in rapido cambiamento, i professionisti hanno bisogno di rinnovare continuamente il proprio patrimonio di conoscenze e competenze. Quali elementi devono prendere in considerazione le organizzazioni e gli individui per mantenere una spinta verso il lifelong learning? Eccone alcuni.
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Benvenuti a tutti nel Lucky Yourself, io sono il vostro host Marco e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo sul lifelong learning mindset e lo faremo con Ranieri, che prima di iniziare il buon cantante ci delizierà di una sua canzone. Ranieri Luigi, ahimè, non Massimo, quindi coach e co-founder di Bonsei. Eccoci qua, Gigi, di nuovo a cantare rispetto a quelli che sono i temi organizzativi.
Un saluto a tutti, ciao Sagrestino.
Allora Luigi, dicevamo, parliamo oggi un po' di lifelong learning mindset, no? Quindi di questa spinta che ci porta sempre di più, ci deve portare sempre di più ad apprendere continuamente un po' per tutto il corso della nostra vita, tutti i nostri giorni, diciamo, la nostra battaglia quotidiana. Perché questo? Perché le organizzazioni, c'è poco da fare, per assicurarsi di avere a disposizione i talenti e le competenze necessarie per mandare avanti un po' la propria baracca, è chiaro che devono creare una cultura che poggi in modo solido sull'apprendimento, per tutti i lavoratori, non se ne salva nessuno, creando quindi un ambiente nel quale dove le persone possono essere incoraggiate e ispirate continuamente ad imparare nuove cose. Ma in queste organizzazioni lungimiranti, che hanno una cultura centrata sull'apprendimento, è chiaro che poi spetta sempre all'individuo cercarne di approfittare, quindi sviluppare una crescita continua. Vediamo quindi quali possono essere alcuni elementi che fanno parte di questo mindset che le organizzazioni, i manager, i professionisti, le persone devono sviluppare sempre di più per affrontare le sfide di oggi, ma soprattutto di domani, del business. Luigi, cosa ne pensi un po' su questi elementi di mindset?
Ok, quindi Sagrestino, se mi chiedi il mindset migliore per apprendere, lato individui e quindi anche poi la cultura organizzativa che può accompagnare tutto questo, quello che possono fare le organizzazioni, secondo me il primo aspetto da avere bene in mente è il focus sulla crescita, cioè avere sempre bene in mente che la crescita è un obiettivo prioritario. La crescita di cosa poi, no? Delle competenze nuove acquisite, delle conoscenze, del fare le cose in modo diverso al lavoro. Proviamoci a chiedere, ad esempio, se proprio su questo aspetto della crescita, se c'è un limite a quanto una persona possa apprendere. Che è un po' la domanda che spesso, insomma, tutti abbiamo sentito: ma l'intelligenza è un dono alla nascita o può essere sviluppata? E per rispondere faccio riferimento a una ricerca del 2008 nella quale fu chiesto ai 10 migliori giocatori di scacchi al mondo di fare un test per misurare il loro quoziente intellettivo. Quindi parliamo di persone che hanno speso tra le 10.000 e le 50.000 ore a giocare a scacchi. Una quantità di tempo veramente impressionante.
Intanto sappiamo, Luigi, perché stai facendo ora questo esempio dopo aver visto La regina degli scacchi di Netflix, un po' come tutti, insomma.
Esatto, esatto. Ho approfondito il tema. Dall'altro, di questi 10, pensate che 3 di loro avevano un quoziente intellettivo inferiore alla media.
No, mi è caduto un mito.
Eh sì, cioè, com'è possibile che 3 tra i massimi livelli mondiali in gioco sul gioco degli scacchi, che è un gioco al quale noi attribuiamo solitamente un'intelligenza elevata, 3 di loro hanno un'intelligenza inferiore alla media? È pazzesco. Però se uno poi va ulteriormente ad approfondire, vede che sono tantissime le ricerche che hanno dimostrato proprio che gli sforzi e la pratica contano molto più dell'intelligenza quando si tratta di arrivare a risultati elevati. Cioè, è soprattutto una questione di duro lavoro. Molte persone di successo, dall'altro, hanno alle spalle moltissime ore di pratica e si lasciano ingaggiare spesso in sfide al di sopra del loro attuale livello di confidenza e di comfort. E quindi poi osservano i risultati che ottengono e si comportano di conseguenza per migliorarsi in un ciclo continuo. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, se l'intelligenza...
Mi viene un po' da... mentre... avevo questi aspetti, mi viene un po' in mente il libro Open di Agassi, quando inizia quel libro, con quel padre che gli dice: se colpirai, non mi ricordo quante palle al giorno, tipo 400 palle al giorno, ne colpirai X palle a settimana e quindi X all'anno, sicuramente dopo 15 anni potrai vincere Wimbledon. È un po' quello il tema.
Esatto, cioè se l'intelligenza è anche un dono alla nascita o si sviluppa, no? Su quella domanda lì, cioè la risposta è proprio come in Open, cioè che non ci sono limiti rispetto a quanto noi possiamo apprendere nelle nostre vite. Ed è bene tenere a mente questa prima considerazione, che ha a che fare un po' con le caratteristiche del cervello, no? Perché il cervello è come un muscolo che diventa più forte man mano che lo usiamo, man mano che cogliamo delle opportunità di apprendimento, no? I nostri neuroni creano sempre più delle nuove connessioni, però ci dobbiamo mettere in gioco. E, tra l'altro, sul tema, no, c'è anche la vista di Carol Susan Dweck, che è una psicologa americana che ha studiato l'apprendimento per anni ed è venuta fuori con il suo modello che distingue due categorie di mentalità di fronte alle occasioni di crescita. C'è chi ha un fixed mindset e chi ha un grow mindset. Quindi c'è il primo è più conservatore, il secondo invece è più votato al cambiamento. Quindi mi verrebbe da dire, il primo elemento del quale che sia gli individui che le organizzazioni devono avere a mente quando si parla di apprendimento è appunto avere questa convinzione: la vita mi mette a disposizione molte opportunità di crescita e non c'è limite alla quantità di cose che io posso imparare. Quindi questa convinzione e il fatto di possederla in modo radicato. E su questo le organizzazioni chiaramente possono incoraggiare i propri dipendenti ad unirsi a nuovi progetti o assumere nuovi ruoli o semplicemente li si può coinvolgere in compiti diversi.
Da queste un po' considerazioni mi viene un po' una riflessione che può essere sintetizzata nel concetto dove un grow mindset, ma anche un learning mindset, ha a che fare con la nostra proiezione verso il futuro. Cioè, ok, possiamo cambiare. Se noi diamo per scontato che qualunque cosa facciamo, poi dopo restiamo sempre quelli, la nostra vita è sempre quella, e viviamo, come dire, in una situazione statica, è chiaro che questa cosa incide negativamente sulla nostra, invece, sui nostri comportamenti. Se invece iniziamo a innestare una credenza in noi che riusciamo a cambiare, nel senso che le nostre attività, i nostri sforzi generano cambiamento, è da lì che poi dopo parte un po' il ciclo, questo ciclo virtuoso, ecco, di crescita continua.
Il secondo aspetto che volevo approfondire, Saracino, è proprio questo, è la capacità di diventare un esperto seriale.
Ah, eccolo lì.
Esatto, cosa voglio dire su questo? Cioè, in passato, se noi ci ragioniamo, siamo cresciuti su una cultura professionale che era molto comunque legata alla specializzazione. Quindi io, ad esempio, sviluppo le mie competenze in una certa disciplina, studiando ingegneria, poi nei primi anni della mia carriera le vado a consolidare quelle competenze e poi verticalizzo queste competenze grazie all'esperienza sul campo, fino a diventare un master, no, di quelle competenze a livello avanzato. Quindi seguo una sorta di percorso a T. Prima studio ingegneria, quindi approfondisco delle competenze ingegneristiche e la barretta orizzontale della T, poi le verticalizzo e quindi divento ancora più specialista. Però ora, da un lato le persone vivono di più, lavorano di più, dall'altro le competenze richieste cambiano sempre più velocemente, no? Per lo sviluppo tecnologico e quant'altro. E quindi occorre essere esperto in più discipline e in più aree. E quindi mi verrebbe da dire che occorre seguire un modello che è noto come modello ad M, cioè verticalizzando nel tempo le proprie competenze su ambiti diversi.
Sì, ce ne sono di tutti i tipi, AM o AE, a pettine, ecco, assolutamente.
Quindi... Esatto, il concetto è sempre quello, cioè devi diventare un esperto seriale, non puoi verticalizzare.
Devi inserire più gambe, ecco, mettiamola così, esatto. di quanto siano le lettere.
Sì, non puoi verticalizzare solo su, diciamo, un cluster di competenze, ma te ne servono di più. Magari posso fare al volo il mio esempio. Io sono nato come ingegnere gestionale, poi ho arrotondato questa esperienza con un master in management, poi ho lavorato in un'azienda MIP30 proprio nel workforce planning e nel compensation, perché giustamente venivo da una facoltà numerica ingegneristica. Poi vi ricordate quando anche nel compensation una decina di anni fa si è iniziato a parlare sempre più di total rewards, no? E quindi dal compensation ho messo anche un piede nel people development e poi lì me ne sono, diciamo, innamorato. Ho accompagnato queste evoluzioni.
Non ne sei uscito più.
Sì, counselor e coach, quindi diciamo verticalizzazione prima sul workforce planning, poi sul compensation, poi sul people development e così via. Questa è la M. Se vogliamo posizionarci oggi sul mercato del lavoro, dobbiamo avere questa abilità di diventare esperti seriali, ma anche un'organizzazione deve volere sempre più dei professionisti al proprio interno che abbiano questa capacità, perché poi è da queste multigambe, ecco, che nascono le innovazioni. E che poi appunto un'organizzazione può fare affidamento per innovare negli anni i propri modelli di business.
Sì, sì, è proprio questo il tema, sottolineo in pieno anch'io, nel senso che noi ormai viviamo in un'epoca, chiamiamola VUCA, insomma, chiamiamola come vogliamo, comunque dove cambiano continuamente le esigenze dei consumatori, abbiamo sempre più competitor che entrano nei nostri business, quindi è chiaro che i modelli di business, i relativi processi cambiano continuamente, quindi di conseguenza anche le skills richieste dalla workforce per portare avanti quelle attività. Questo è un po' il paradigma, dove lo scenario dove viviamo, ecco. Quindi è chiaro che dobbiamo assolutamente, è un obbligo, è un must do sostanzialmente, continuamente a crearsi dei domini di competenze nuovi, continuamente.
Poi c'è, Sarecino, un aspetto che forse è sottovalutato, che è legato proprio allo stretching. Cioè, solo quando non mi sento pienamente confidente del lavoro che sto facendo, allora quello è il segnale che sto apprendendo qualcosa di nuovo. E devo uscire dalla zona di comfort, c'è poco da fare per acquisire delle nuove competenze. E poi inizierò a possederle pienamente, le metterò in pratica e mi ritroverò nuovamente nella zona di comfort per quelle competenze. E quindi sarà il momento per acquisirne di nuovi, di nuove competenze, strecciando ulteriormente queste competenze. Chiaramente questo stretching porta anche con sé un certo livello di stress, stress che in un certo modo è funzionale all'apprendimento, quindi fino a un certo livello ci serve, finché non supera invece una certa soglia e quindi poi lì genera ansia e quindi diventa disfunzionale all'apprendimento. Quindi nell'apprendimento ognuno di noi deve provare a capire, no? Spingendosi al limite, qual è questo limite per poi apprendere, mettendo l'asticella della sfida su un giusto livello.
Sì, volendo utilizzare proprio un'immagine, ok, per apprendere dobbiamo uscire dalla comfort zone, entrando nella learning zone, però è chiaro che se ci allontaniamo troppo da quella comfort zone c'è il rischio che siamo in una situazione siamo troppo lontani da casa, ecco, no? E quindi questa cosa qui ci genera ansia, dobbiamo star lontani ma fino a un certo punto, bisogna andare piano piano a uscire dalla nostra comfort zone.
Esatto, e altro tema è la responsabilità, cioè non possiamo prescindere dal fatto che ognuno di noi è responsabile del proprio sviluppo, ognuno di noi è guidato, deve guidare anche i propri processi di apprendimento, specie in un mercato del lavoro instabile, no? Dove ci si aspetta anche di poter lavorare per molte organizzazioni, ma anche l'organizzazione non può pretendere, diciamo, che si faccia solo affidamento sul piano formativo, no? Calato da
certo.
Là. Ma deve stimolare poi tutti i dipendenti anche a farsi carico del loro sviluppo. No, Saracino, ricordiamoci, non c'è apprendimento che non sia poi autoapprendimento, cioè la formazione te la posso fare, ma poi devi essere tu che ci metti del tuo e le assimili quelle competenze, perché se
ti
non c'è questa volontà...
fare formazione, ti posso dare tutte le piattaforme possibili e immaginabili, l'accesso a corsi e quant'altro, ma se non riesco ad attivare quella motivazione interna, quella motivazione intrinseca, è chiaro che lì c'è poco da fare, la partita non si riesce a vincere.
E forse in questo periodo anche, no, dove molte aziende sono andate in smart working, molta formazione è stata fatta a distanza, è emerso tantissimo, no? Quante aziende clienti, Saracino, noi incontriamo che si lamentano del basso grado di partecipazione, coinvolgimento o anche il basso impatto, cioè faccio tanta formazione e poi magari poco cambia. Ecco, ognuno di noi si deve dotare invece di un processo di apprendimento personale. E,
ma secondo
certo, me...
perché se io sono abituato, azienda che per io dipendente che lavoro in un'azienda per 20 anni mi sono ho attivato la mia finestra mentale di formazione al semplice ricevere una mail da qualcun altro che mi diceva di andare il giorno X nel posto Y a realizzare quell'attività formativa, è chiaro che laddove invece ho un maggior spazio di autonomia, non sono abituato, non sono più abituato a essere, tra virgolette, a gestire il mio apprendimento. E quindi il grande sforzo che devono fare le organizzazioni, soprattutto quando si va verso il digital learning, perché richiede un maggior grado di responsabilità individuale verso l'apprendimento, è quello di andare a innescare i famosi trigger, no? Quindi è quello di andare a innescare questa motivazione intrinseca con tutta una serie di, con tutta una serie, diciamo, poi di strumenti, di attività.
Tu adesso hai citato un pezzo di processo aziendale, no? Invia la mail, poi c'è il fabbisogno formativo, non so. L'azienda è un processo, ma perché noi individui invece non possiamo avere un processo? Secondo me noi dobbiamo avere un processo d'apprendimento. E questo processo, mi verrebbe da dire, che passa per una prima fase dove devi fissare gli obiettivi di apprendimento periodicamente e poi ci devi lavorare. Poi l'individuo deve, seconda fase, misurare i progressi fatti. Terza fase, cercare dei feedback esterni e possibilmente lavorare anche con dei mentori che possono accelerare questa crescita. E la quarta fase dell'apprendimento, del processo di apprendimento personale, è quello anche di fare degli importanti investimenti personali in termini di tempo, denaro, energia, proprio sulla formazione. Quindi ognuno si deve dotare, ecco, di questo processo di apprendimento, averlo ben chiaro in mente. E poi, come ulteriore aspetto, mi viene in mente, Saracino, le parole di una persona che tu citi spesso nei nostri podcast e nei nostri video, ovvero Steve Jobs, che nel suo mitico, celebre discorso, il mitico, alla Stanford University disse: il tuo tempo è limitato, non buttarlo via vivendo la vita di qualcun altro, non lasciare che le opinioni altrui soffochino la tua voce interiore e soprattutto abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e la tua intuizione. Cioè lui, tendenzialmente, Steve voleva dire: fai ciò che ami. E questo principio in termini di apprendimento può accelerare enormemente la nostra crescita, perché il nostro cervello apprende molto più facilmente quando c'è un aggancio emotivo, quando ci dedichiamo a fare qualcosa che ci piace molto. I giapponesi su questo, proprio per individuare gli ambiti più significativi su quali un individuo dovrebbe spendersi, hanno coniato il termine ikigai, che significa ragione per alzarsi la mattina. E l'ikigai, appunto, per ognuno di noi, trova posto sul punto di intersezione tra queste quattro domande. Cosa ami? Quindi la tua passione.
Certo.
Di cosa ha bisogno il mondo? Che sarebbe la tua missione. Cosa sai fare al meglio? Che sarebbe la tua vocazione. E cosa, per cosa puoi essere pagato? Ovvero la professione. Ecco, se una persona riesce a trovare un ambito dove si intersecano questi quattro aspetti, allora mi verrebbe da dire ha fatto bingo, e sicuramente l'apprendimento nella crescita di quella professione è enormemente accelerato.
È un po' come dire cercare di realizzare una propria professione per la quale non è la persona che viene pagata, ma, tra virgolette, può essere anche lui a pagare. Nel senso, no? Quando noi abbiamo...
Pagherebbe per...
Pensate un po' ai nostri hobby. Cioè, noi paghiamo per giocare a tennis, andare a sciare, fare tutta una serie di... andare a teatro, fare una serie di cose. Ecco, è chiaro che laddove invece riusciamo a realizzare un hobby, riusciamo a fare in modo che il nostro hobby possa diventare la nostra professione, quindi cambiamo, tra virgolette, proprio la direzione del flusso di cassa, vedete come viene molto semplice comprendere la forza che ha nel realizzare un'attività professionale molto vicina anche alla nostra volontà.
L'ultimo aspetto, Saracino, che volevo richiamare è quello banalissimo della mens sana in corpore sano, ma lo cito solo perché magari c'è qualcuno che lo sottovaluta. Cioè, se non stai bene fisicamente è difficile che la tua mente assimili, apprenda. Quindi il fatto di cercare il proprio benessere, il fatto di fare sport, il fatto di dormire bene, ecco, poi fluidifica il cervello quando si tratta di apprendere e imparare cose nuove, ecco.
È proprio così. Bene. Siamo un po' giunti al termine di questa, diciamo, di questa puntata. Grazie Gigi un po' per questo excursus, no? Su quelli che sono gli elementi centrali che hanno a che fare con la nostra propensione ad apprendere e la nostra propensione ad apprendere continuamente per tutta la nostra vita, quindi lifelong learning. Fateci sapere, come sempre, scriveteci, troverete nella descrizione del podcast i nostri riferimenti per dirci cosa ne pensate un po' del podcast e per commentare anche questa puntata o anche per proporre nuovi temi da affrontare. Cosa dire? Grazie per l'ascolto e non dimenticate di iscrivervi a questo podcast e di valutare e condividerlo con i vostri amici e colleghi. Alla prossima puntata e buon lifelong learning.
Un saluto a tutti.